Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Come sempre vi ricordo che potete comunicare con la trasmissione con SMS al 331 62 14 013, oppure numero che vale anche per Telegram, oppure con me la diretta @popolarenetwork.it. Che c'è una pagina Facebook, Considera l'armadillo, che vi consiglio di visitare, perché insomma cerco di tenerla molto aggiornata. Se ci andate, magari cliccate anche il mi piace sulla pagina. Vi ricordo anche che potete riascoltare tutte le trasmissioni andando sul sito di Radio Popolare e scaricando il podcast. Prima che mi scappi e prima di presentare il nostro graditissimo ospite, fatemi dire che sabato 20 gennaio alle 16 a Cascina Literno, via delle Forze Armate, la LIPU di Milano organizza una conferenza dal titolo Natura in Argentina. È una conferenza tenuta da Norio Andriollo. Vi dicevo che è tornato a trovarci un ospite graditissimo, che è Ermanno Giudici, il presidente dell'ENPA di Milano, Ente Protezione Animali di Milano. Grazie Ermanno per essere con noi ancora una volta.
Grazie a te e un buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ecco, e io ti ho invitato, come sempre c'è qualche scusa, no? Cioè, perché uno dice vabbè, lo invito e vediamo di cosa parliamo. In realtà sono stati pubblicati proprio in questi giorni gli elenchi dei numeri di numeri e qualità e quantità di animali che l'ENPA di Milano ha soccorso nel 2017. Sono tanti, eh?
Sono tanti, sì, sono sempre tanti.
No, se vuoi avvicinarti il microfono, perché mi sembra in una posizione scomoda per te, eccoci, così forse sei più comodo. Sono sempre tanti. Quest'anno parliamo di 2559.
Esatto, sì. Questo dimostra che c'è una grande sensibilità del pubblico, ormai delle persone, nei confronti degli animali, e ci sarebbe anche una grande esigenza di avere un servizio simile al 118 per gli umani, per gli animali, perché in effetti questo è un tasto sul quale battiamo da anni e purtroppo non riusciamo ad ottenere il risultato.
Senti, peraltro proprio ieri è arrivato un altro recupero, questa volta di un pitone
sì.
Bellissimo, devo dire.
Un pitone reale che è stato trovato nell'androne di una casa, con queste temperature ovviamente è un animale in ibernazione. E adesso sta bene, però quasi mai si fanno avanti i proprietari, perché o hanno paura di sanzioni, oppure diciamo che si sono stufati dell'animale, quindi si simula la fuga e poi resta in pensione da noi.
Senti Ermanno, però scusami, ma perché ieri, quando è arrivata la notizia, ho detto ah guarda, eccoti qua, un altro pitone che è stato ritrovato, e si è scatenato il dibattito, ma si possono tenere i pitoni?
Allora, i pitoni
piuttosto
tenere
che altri serpenti, diciamo così, come funziona?
I serpenti esotici si possono tenere nella quasi totalità, non si possono tenere i serpenti velenosi e non si possono tenere alcuni grandi costrittori, tipo l'anaconda, il pitone delle rocce. Questi sono animali che sono la cui detenzione è evitata ai privati per ragioni di sicurezza. Però purtroppo nei negozi e su internet si trovano serpenti di tutte le specie possibili.
Ecco, però quindi non esistono restrizioni tipo appunto animali protetti che non, mi riferisco in specifico ai serpenti, perché è un settore, peraltro appunto guardando le cifre dell'anno scorso vi è toccato di intervenire per una bella dozzina di serpenti, no, di più.
Sì, di più, di più.
Guarda qui.
Esistono leggi che tutelano gli animali esotici e sono in genere tutelati dalla Convenzione Internazionale di Washington, dalla CITES.
Sì.
Però una volta che sono muniti di documenti, la detenzione è libera, per cui diciamo che oramai la maggioranza hanno una provenienza reale o alcune volte artefatta, ma dall'allevamento in cattività, dalla riproduzione in cattività, e questo quindi li rende facilmente vendibili, anche se le persone non riescono a fare la distinzione che allevato in cattività non vuol dire animale domestico.
Certo.
È un selvatico allevato in cattività, è un animale che non può fare la vita che farebbe in natura, e quindi...
Ecco, ma Ermanno Giudici, appunto qui vedo che soltanto l'anno scorso una ventina sono circa i serpenti, dalla natrice al pitone, al povero biacco, a un boa albino addirittura, insomma, voglio dire, ma questi serpenti poi i proprietari escono fuori da qualche parte o... Tu dicevi in alcuni casi sono fughe, altre volte l'impressione è proprio che sia una liberazione, diciamo così.
Allora, diciamo anche che questi dati sono dati parziali, perché noi in realtà riceviamo questo tipo di animali, li riceviamo soltanto fino a che abbiamo disponibilità di spazio, e non è tantissima, per cui in realtà le segnalazioni di rinvenimento sono molto di più di queste. Bisogna dividere fra i serpenti nazionali, tipo il biacco, sì, la natrice, eccetera, che vengono recuperati perché sono magari in posti particolari e la gente ha paura, e vengono però poi liberati.
Sì.
Quindi a quel punto il problema, diciamo fra virgolette, è di facile soluzione.
Sì.
Il problema più grosso invece resta per gli animali esotici, perché i serpenti esotici purtroppo hanno difficoltà a trovare nuovi proprietari, e soprattutto a proprietari che non li facciano riprodurre, che non li rimettano in commercio, che diano garanzie di tenerli correttamente nei limiti di quello che può essere una vita sbagliata domestica.
Certo, anche perché insomma un povero serpente, un povero pitone dovrebbe stare nel suo habitat naturale, in una teca. Si suppone che stia in una teca in generale, no? In una rettilario, insomma, una cosa, insomma, uno spazio comunque limitato e innaturale, insomma.
Sì, uno spazio chiuso, anche perché la maggioranza di questi serpenti ha bisogno di temperatura e di umidità, per cui non possono stare liberi nelle case pena avere problemi poi di salute, quindi chiaramente sono sempre costretti a stare in teche che a lungo andare danno tutta una serie di problemi agli animali, e che raramente hanno una vita lunga, per cui è un mercato che trita migliaia e migliaia di animali ogni anno, perché la gente continua a comprarli, ma questo è un po' il problema.
Senti, Ermanno Giudici, ma appunto i serpenti che recuperate, non parliamo appunto di quelli nazionali che abbiamo capito, insomma possono essere in difficoltà, li prendete, li verificate come stanno e poi dopo li liberate in natura. Ma invece per questi qui come siamo messi? Esiste una struttura, a parte i vostri spazi dell'EMPA, dico, ma esiste c'è il canile, c'è il gattile, non c'è il pitonile?
Non c'è il pitonile, no, purtroppo non c'è il pitonile, anche se adesso il nuovo regolamento regionale della Lombardia ha fatto obbligo ai comuni di dotarsi di strutture per la detenzione di animali diversi dai cani e gatti. Il problema è che dalla norma all'attuazione possono passare decenni, per cui in questo momento i centri di detenzione e di recupero di questo tipo di animali sono veramente pochissimi, e quindi diciamo che la domanda supera di gran lunga l'offerta possibile.
Senti, naturalmente io dico ai nostri ascoltatori che se hanno voglia di fare delle domande o insomma togliersi anche delle curiosità, lo possono fare appunto scrivendo al 331 62 14 013 un sms, oppure stesso numero che vale per Telegram. Senti, ma allora abbiamo detto che più di 2500 animali sono stati soccorsi, animali più vari, naturalmente tantissimi sono gli uccelli, ad esempio, che la fanno sempre un po' da, come dire, da padrone. Vedo qui ad esempio che un sacco di cornacchie grigie avete soccorso.
Le cornacchie,
che le cornacchie sai che sono odiate e amate, insomma, no? Perché allora, sono come dire, responsabili o hanno cattiva fama, insomma, tutte e due le cose.
No, hanno più cattiva fama. Diciamo che le cornacchie sono corvidi e, come tutti i corvidi, sono animali molto molto intelligenti, e da quando hanno scoperto che in città esistono una serie di vantaggi, da quelli termici a quelli alimentari, ovviamente il loro numero in città è aumentato, e quindi è aumentata poi anche la necessità di avere poi un soccorso. Nella realtà, diciamo che la cornacchia non è amata, ma senza avere una reale motivazione, nel senso che sicuramente preda i nidi e serve peraltro a contenere anche il numero dei piccioni in modo naturale, nel senso che le cornacchie sono comunque dei nemici dei piccioni, pur non essendo predatori, però vanno a mangiarsi le uova, vanno a mangiarsi i piccoli, e quindi hanno diminuito il numero dei piccioni presenti in città, sicuramente.
Ecco, però non sono responsabile della sparizione dei passerotti.
Allora, le modificazioni dell'ecosistema sono tante. Noi vediamo che effettivamente c'è una sparizione di passerotti, c'è una diminuzione molto grande di passeri, però sono presenti tantissimi altri uccelli che hanno abitudini simili, per cui riuscire poi effettivamente a capire quale sia la motivazione è complesso. Dare in toto la colpa alle cornacchie sarebbe completamente ingiusto.
Senti, Ermanno Giudice, presidente dell'Ente Nazionale Protezione Animale di Milano, ma l'ENPA ha dei fondi statali?
No, ENPA non ha dei fondi statali, al di là del 5 per 1000 che viene raccolto dalla nostra sede nazionale. ENPA è un'associazione come tutte le altre, quindi si sostiene con il sostegno dei donatori, dei sostenitori e con l'attività dei volontari, quindi non ha altre entrate da parte dello Stato.
Certo che, insomma, fate un gran lavorone, perché siete comunque un riferimento importante per chiunque, insomma, si accorga della difficoltà degli animali. E comunque, insomma, non è che vi viene riconosciuto granché, eh?
No, anzi, il problema è che purtroppo, al di là del riconoscimento economico, noi riusciamo ad assolvere a una parte molto limitata di richieste rispetto a quelle che sono effettivamente le richieste del pubblico, per cui molte volte ci sentiamo tirare le orecchie perché la gente vorrebbe da noi cose che noi non possiamo fare e che dovrebbe chiedere all'ente pubblico.
Sì, cioè l'assurdo è che, appunto, siccome uno è in difficoltà, chiama voi, magari voi non potete perché non ci sono i volontari, perché non ci sono i mezzi in quel momento, eccetera eccetera, e uno si arrabbia come se fosse, appunto, no? Come se fosse deputati.
È un po' la sfortuna di chiamarsi ente nazionale, cioè certo. La gente pensa che noi eroghiamo servizi come l'Enel eroga elettricità, ma purtroppo non è così. Siamo un ente nazionale, ma dal 79 siamo un'associazione privata, per cui non abbiamo nessun tipo di...
Quindi il povero Garibaldi, che ha fondato in realtà l'Ente Nazionale Protezione Animali, insomma, un po' se l'è presa in saccoccia, possiamo dire.
Sì, anche se poi nella realtà lui non fu lui a fondare l'ENPA, nel senso che l'ENPA fu poi fatta sotto il fascismo, perché accorparono tutte le associazioni non avendo uno spirito liberale, quindi cercarono di riunire tutte le associazioni sotto l'Ente Nazionale Fascista Protezione Animali, e lì è nato l'EMPA.
Senti una cosa, Ermanno Giudici, vedo come al solito che i gatti, insomma, hanno la loro parte di bisogni di soccorsi. Cosa succede a questi gatti?
Gatti tendenzialmente sono quelli che si mettono più facilmente in difficoltà, sono quelli che hanno anche un randagismo urbano presente e diffuso, perché in effetti, mentre cani vaganti a Milano non ce ne sono più da tantissimo tempo, di colonie feline ce ne sono tante, per cui di gatti che si mettono poi nei pasticci, o perché malati, o perché magari si nascondono nei motori delle macchine, o si mettono in situazioni di pericolo, perché loro cercano magari riparo, cercano dove partorire nei posti più assurdi, magari nella centrale di un condizionamento, piuttosto che, quindi poi l'intervento è necessario e non sempre si riescono a rimettere in colonia.
Senti, scusa, ti faccio ancora qualche domanda qua e là su questo elenco di animali salvati, e poi tocchiamo anche altri argomenti che mi interessa molto sentire, insomma, la tua opinione. Dicevo che tra adesso mi è sfuggito l'elenco. Beh, insomma, vedo ad esempio 15 petti rossi. Cosa gli è successo a questi petti rossi?
Possono aver impattato magari contro i famosi palazzi a specchio, che creano comunque una serie di problemi, o anche loro essere in situazioni di difficoltà, o semplicemente magari essere in situazioni dovute al maltempo, a bufere di vento che possono averli in qualche modo traumatizzati, quindi vengono raccolti e, dove possibile, nel giro di poco tempo vengono liberati.
Senti, Anna, scusami, perché poi scorrendo l'elenco le curiosità sono tante. Allora, vedo con piacere 37 pipistrelli, che vuol dire che anche qui sui pipistrelli, altri animali tanto vessato e calunniato, povera Stella, finalmente c'è anche una certa sensibilità.
Beh, noi raccogliamo pipistrelli da tantissimo tempo. Le persone hanno due paure ataviche, i pipistrelli e i rettili. Serpenti e i pipistrelli sembra che siano animali veramente temibilissimi. Nella realtà non è affatto così, perché sono entrambi innocui, e i pipistrelli svolgono peraltro un'attività utilissima di mangiatori di insetti. Il vero problema è che stanno diminuendo gli insetti, e quindi diminuendo gli insetti stanno andando in crisi anche i pipistrelli. Infatti, se voi guardate, di pipistrelli nel cielo di notte ce ne sono meno rispetto ad anni fa.
Eh sì, ed è un guaio, sempre, perché sono sempre indicatori anche dei vari tipi di inquinamento, da quello luminoso a quello dell'aria, insomma, no? Quindi è importante. E questa cosa della diminuzione degli insetti sta diventando un'emergenza. In Germania poco tempo fa uscirono dei dati sconvolgenti, perché poi naturalmente diminuiscono gli uccelli e via di seguito, no?
Sì, l'insetto, diciamo che è la base della catena alimentare, della base della catena alimentare anche umana, perché senza insetti non ci sono impollinazioni, senza impollinazioni non c'è raccolto, per cui la sparizione degli insetti è un problema che a lungo andare creerà grandissimi problemi agli uomini, tant'è vero che si stanno studiando dei piccoli droni che svolgano la funzione degli impollinatori. Però stiamo andando, dal mio punto di vista, dalla parte sbagliata, nel senso che va bene la tecnologia, ma dobbiamo preservare quello che è l'ambiente, quello che genera un equilibrio corretto. Non si può sempre pensare di rimediare con la tecnologia.
Allora, grazie, ci dice, sono preziosi, io do il 5 per 1000, certo avrebbero bisogno di più, siete voi preziosi, voi dell'EMPA, evidentemente. Grazie. Non sapevo se si riferisse ai pipistrelli o a chi altro, invece era proprio per voi. Nel triangolo Lariano, ogni tanto i messaggi sono un po' troncati. Allora, abito nel triangolo Lariano e vorrei adottare dei pipistrelli, è possibile?
I pipistrelli sono fauna selvatica e non si possono adottare e neanche detenere legalmente, per cui l'unica cosa che si può fare è agevolare la loro nidificazione posizionando le cassette nido. Non sempre le cassette nido vengono colonizzate, però se sono posizionate correttamente secondo le istruzioni sono un grande aiuto per i pipistrelli.
Sì, e poi bisogna insistere, nel senso che non è detto che tu metti la casetta e il pipistrello arriva festante, felice.
No,
magari
no.
Passa anche un anno, si deve spostare, vedere se magari è stata messa nella posto, insomma bisogna insistere in qualche modo, no?
Non è che basta mettere la casetta per avere la colonizzazione del pipistrello, però sicuramente mettere le casette nel modo corretto, all'altezza giusta, perché siano riparate, lontane dai gatti, lontane da altri tipi di predazione, sicuramente è un grosso aiuto e un ottimo contributo.
Senti, uno dei grandi salvataggi che ci colpì molto nel corso del 2017 fu sicuramente quello, ad esempio, di una povera volpe finita in una situazione al Naviglio Martesana, no?
Sì,
era in
sì.
Una situazione dove era una via senza uscita, diciamo così, e lì fu impegnativa la storia.
Diciamo che alcune volte gli animali spesso per bere scivolano sull'erba bagnata e cascano nell'acqua. Cascando nell'acqua poi hanno difficoltà a uscire da canali come il Naviglio, che hanno le sponde ripide, e quindi questa volpe ha trovato il modo di di rifugiarsi all'interno di questa fenditura sulla riva del canale, sulla sponda del canale, e per fortuna è stata vista da un cittadino e grazie alla collaborazione con i Vigili del Fuoco e col nucleo SAF siamo riusciti poi a recuperarla. Sicuramente la volpe ha tirato un gran bel sospiro di sollievo.
Decisamente, perché ricordiamo che Ermanno Giudici, oltre a essere presidente appunto dell'EMPA milanese, è anche il capo delle guardie zoofile.
Esatto.
E quindi tu hai proprio un'esperienza sul campo pazzesca, veniva da dire bestiale, ma forse...
diciamo che i reati a danno degli animali continuano a essere tanti, bisogna anche dire per fortuna che con l'aumentare, col passare del tempo e la sensibilizzazione, le forze di polizia sono sempre più presenti nella repressione, per cui questo per noi è un dato molto molto importante, perché mentre le nostre sono guardie volontarie e loro sono presenti sul territorio tutti i giorni, quindi è su di loro che dobbiamo contare.
Certo. Senti, Tiziano ci scrive un messaggio. Naturalmente ti saluta, parla di vari uccelli che ha visto in sostanza, e invece dice: noto purtroppo un preoccupante adattamento delle mosche in ogni stagione, anche a gennaio ci sono. Devo dire che anch'io ieri, guardando sul davanzale della finestra, a un certo punto ho visto una mosca e ho detto: ma che ci fa una mosca? Che ci fanno le mosche a gennaio?
Non è soltanto l'adattamento delle mosche, diciamo che abbiamo un andamento della temperatura molto troppo variabile, e quindi gli animali che naturalmente d'inverno sarebbero nascosti e starebbero fermi aspettando il bel tempo, ad esempio compresi i pipistrelli, si risvegliano perché la temperatura sale troppo, e quindi per loro questo è un inizio di primavera che poi non corrisponde alla realtà. E questo poi comporta invece delle mortalità altissime, perché gli animali si svegliano, escono, la temperatura poi scende di colpo appena va giù il sole, e ci sono delle morie, fra le quali proprio ci sono le cause di morte, anche di diminuzione degli insetti, ma degli stessi pipistrelli, che sono animali che d'inverno vanno in letargo, sono ascrivibili anche questi cambiamenti di clima.
Del resto lo vediamo concretamente, insomma, in questi giorni di giorno ci sono 10-11 gradi tranquillamente, quindi una temperatura più che tiepida, e quindi insomma,
e di notte andiamo sotto zero
e tutto si porta dietro, quello che sappiamo. Ermanno Giudici, è che tra poco abbiamo uno stacco pubblicitario, gli altri argomenti di cui volevo parlare con te richiedono un po' di calma, ma comunque possiamo iniziare a introdurli. Intanto, io lo dico spesso, tu hai una bellissima pagina Facebook che si chiama Il Patto Tradito, e che puntualmente sottolinea, insomma, dà un sacco di notizie e fa quello che bisogna fare, insomma, no? Fa un'analisi da un punto di vista, mettiamola così, che sì, è molto importante, perché tu sei una persona che appunto lavora da tanti anni sul campo e ha una profonda conoscenza, sei una persona che fa anche della comunicazione il suo mestiere, ed è estremamente interessante seguire appunto la tua pagina del Patto Tradito. Si può essere totalmente d'accordo, non d'accordo e via di seguito, ma sicuramente è sempre un punto di vista attendibile dal punto di vista della qualità dell'informazione che tu posti, ed è un punto di vista secondo me sempre molto interessante e stimolante, quindi lo suggerisco e lo consiglio decisamente ai nostri ascoltatori, anche se appunto io poi dalla mia pagina ti posto praticamente costantemente, quindi facciamo un doppio carpiato misto, diciamo così. A proposito di cose che accadono e sono accadute e che stanno suscitando così un certo qual dibattito, c'è la vicenda legata a questo povero caracallo, caracatto, o insomma questo felino Non è precisato esattamente di che specie, giusto? Cioè non si capisce bene se è pura razza, se è un ibrido, boh.
Allora, si tratta probabilmente di un ibrido, il problema è che è un ibrido di una generazione iniziale, per cui a tutti gli effetti per legge è come se fosse un selvatico e quindi è come se fosse un caracal puro. E non ci sono, da questo punto di vista, non ci sono scappatoie a quello che è la normativa, che per fortuna vieta la detenzione di animali selvatici e di tutti i felini selvatici nelle case dei residenti in Italia. È una delle poche normative delle quali il nostro paese in materia di tutela animali può andare orgoglioso, perché in effetti non in tutti i paesi è vietato tenere una serie di animali. Sarà vero che questa norma è per interesse, diciamo, sanitario e di incolumità pubblica, ma è anche vero che ha fatto smettere e chiudere definitivamente il mercato di un sacco di animali. Una volta si potevano vendere nei negozi scimmie, leoni, cucciolo d'orso, scimpanzé, leopardi, c'era veramente di tutto, sì, nelle case anche dei milanesi. Dal 96 questa cosa non è più possibile, quindi insomma dopo 25 anni siamo arrivati a una chiusura completa di questo mercato. Ovviamente spiace la sorte di Groom, di questo piccolo caracat, perché comunque è la vittima di tutto questo discorso, ma è anche la vittima di mode e commerci che dal nostro punto di vista non ci dovrebbero essere, per cui sicuramente bisogna tutelare il suo benessere e la sua salute. Però c'è qualcosa che non funziona in chi l'ha importato, in chi l'ha comprato, perché se nel paese d'origine questa cosa è possibile, in Italia fortunatamente questa cosa non è possibile. E soprattutto quello che voglio dire è che non bisogna tornare indietro da questa norma, perché questi divieti hanno salvato la vita di tantissimi animali.
Eh sì, e questo è uno degli elementi importanti. Ad esempio Giada ha scritto al 331 62 14 013 per, guarda un po', fare una domanda di questo tipo. Mi piacerebbe sapere che cosa pensa il tuo ospite di questa assurda moda di comprare ricci africani come animali d'affezione. Si sta diffondendo anche questa ennesima cavolata, adesso non mi far dire, io non dico mai le parolacce, ma mi viene da dirle, ma
ne penso ogni male, come penso ogni male di tutto il commercio di animali selvatici che vengono costretti nelle nostre case. Non c'è un solo animale selvatico che possa avere benessere nelle nostre case, per cui la vendita di questi animali dovrebbe essere vietata, mentre invece purtroppo sulla rete è addirittura amplificata, per cui siamo veramente lontani da risolvere il problema.
Allora Ermanno, ti chiedo un attimo di pazienza perché c'è un breve stacco pubblicitario, come si suol dire, e poi torniamo subito dopo con Considera l'armadillo. Un attimo solo, ascoltatori.